Sì, diciamo che nonostante l'emergenza pandemia sia arrivata anche a Berlino, nei mesi passati abbiamo avuto comunque più libertà di circolazione rispetto ad altre capitali europee, nel senso che siamo stati liberi comunque di uscire e di trovarci all'aperto, in spazi aperti e di poterci quindi organizzare per creare situazioni di dissenso e di protesta davanti a questa repressione e a queste misure restrittive. Essendo tutti i posti chiusi, la gente si è riappropriata delle strade e delle piazze, ritornando al significato originale della piazza come luogo di aggregazione e di confronto. Quindi tanti compagni e compagne hanno allestito infotiche, tavoli di discussione, punti di ritrovo, piccoli cortei, piccole manifestazioni, biciclettate. Diciamo che anche durante la restrizione del Covid la città è sempre stata attiva, parte della città e comunque il movimento degli attivisti è sempre stato presente nelle strade, creando comunque cortei e manifestazioni di dissenso e di protesta. Purtroppo, una cosa positiva è che durante la pandemia lo sgombero del syndicat previsto per quel periodo è stato rinviato, quindi diciamo che ha posticipato, invece di reprimere violentemente come ci si aspettava, ha posticipato aspettando la fine di questa emergenza. Tuttavia i luoghi, gli spazi sociali sono ancora chiusi. Nonostante adesso siano riaperti quasi tutti gli esercizi commerciali, i bar, i ristoranti, tutti i luoghi comunque turistici e di consumo, tutti gli spazi sociali purtroppo sono ancora chiusi su se stessi e dentro loro stesse, primo perché magari alcune persone all'interno di questi spazi cercano di tutelare le persone più a rischio e quindi cercano di non creare eventi all'interno di questi spazi dove appunto potrebbero esserci delle situazioni rischiose per le persone più esposte, ma anche perché comunque ci sono delle misure restrittive, multe molto salate e controlli, e quindi molti posti, essendo non riuscendo a catalogarsi né come ristorante né come bar, si ritrovano a non capire quale legislazione seguire e quindi la polizia nei confronti di questi luoghi arriva sempre molto duramente chiedendogli di rimanere chiusi.
Certo, però. No, prego, prego.
Durante la pandemia poi calcolate che, come diceva la compagna, si è ricominciato ad andare in piazza. Nei parchi. Calcoliamo che le prime 2 settimane di lockdown la polizia, cioè comunque il Senato di Berlino, provò a dire: ma vabbè, andate nei parchi solo a fare sport. Poi tutti fingevano di fare sport al parco, quindi i parchi erano strapieni di gente, e quindi hanno un po' aperto dicendo: vabbè, ok, allora potete stare al parco, fate i picnic, piccoli gruppi. Quindi comunque si continuò a vedersi. Questo ha fatto sì che anche comunque organizzandosi clandestinamente si sono organizzate robe di piazza. Pensiamo per esempio a Primo Maggio, no? Primo Maggio Kreuzberg ha rivisto finalmente il suo Primo Maggio originario, no? Che ormai era diventato un Luna Park militante, party, eccetera. Poi c'è stato il 2 giugno, non so se vuoi raccontare tu del 2 giugno che.
Sì, c'è stata la manifestazione del 1º maggio che ha visto migliaia di persone che nonostante i divieti sono scese in piazza e il 2 giugno che è stata un'altra grande manifestazione di solidarietà contro lo sgombero del Liebig 34 e anche lì ha visto centinaia di persone scendere in piazza e mostrare solidarietà alle compagne dell'Austroyekt sotto sgombero. Ovviamente la risposta della polizia è sempre stata molto forte, sia durante tutte le piccole attività politiche che venivano svolte nelle piazze, mentre invece era sempre molto tollerante rispetto magari agli assembramenti di persone nei parchi, per motivi ludici o comunque ricreativi. Mentre invece qualsiasi piccola attività politica, anche se non coinvolgeva troppe persone che stavano debitamente a distanza, veniva comunque sempre interrotta da numerose camionette, controlli, minacce di andarsene subito al più presto.
Certo, ovviamente qui...
questo alto numero di polizia ormai è diventato un po' come giù in Italia, no? Ormai è diventato la normalità. Ma parliamo di numeri grossi, perché comunque qua la città per la polizia evidentemente soldi ne ha, gli uffici della polizia sono chiusi, quindi non sanno cosa farsene di sti sbirri e li fanno andare per strada.
Devono far lavorare.
Ogni ora del giorno e della notte stanno per strada. Per esempio il 21 giugno c'è una cosa che si chiama Fête de la Musique, che è una roba parigina, e c'è anche qui a Berlino, ed è la festa della musica, quindi c'è musica per strada, chiunque può tirare fuori uno strumento, suonare al balcone, eccetera. Ci sono state un po' di iniziative negli spazi nostri, e quando l'autoietta di Samarita Strasse, che è proprio la strada all'angolo con Rieger, ha provato aveva un DJ che suonava dal balcone, quindi c'era un po' di gente sotto che lo ascoltava, questo è stato catalizzatore di... Ma sono state contate, penso, una decina di camionette con relativa polizia intorno alle camionette, che facevano avanti e indietro di fronte all'Austroject, facevano pure fatica a fare manovra quando dovevano girarsi, ed era una mera provocazione, cioè in molti momenti suona proprio con una girano a vuoto, come a provocare una qualche reazione, di modo da criminalizzare anche un po' di più, no? Tutto l'ambiente intorno agli altri, soprattutto di Rieger Strasse.
Certo, quindi indubbiamente ogni assembramento, soprattutto di tipo politico, ha maggiore attenzione da parte delle forze di controllo e polizia anche a Berlino. È molto interessante comunque quello che dite, che questa quarantena più o meno imposta, comunque la chiusura degli spazi politici, però ha anche forzato in qualche modo anche una uscita all'aperto nelle strade, nelle piazze, probabilmente anche portando un po' forzatamente, ma in modo probabilmente anche guadagnandoci qualcosa, a ritornare nelle strade. Noi andremo, se volete, visto che arrivano anche delle interessanti domande che a questo punto lascerei per la fine, se ci volete raccontare un po' come e qual è il programma delle prossime settimane, visto che Radio Blackout vuole essere anche cassa di risonanza e anche di solidarietà e megafono per le iniziative di lotta e di contrasto che ci saranno per, appunto, per i prossimi futuri plausibili sgomberi. Quindi se ci volete raccontare come ci si organizzerà, come la città si organizzerà e che tipo di avvenimenti ci sono, se ci volete dire qualche data in preciso, diciamo, più risonante sia a livello nazionale tedesco che magari internazionale.
Allora, prima di tutto abbiamo domani comincia, diciamo, alla fine sono 4 giorni di iniziative legate a quello che sarà poi la settimana prossima. Lo sgombero del syndicate è il 7 agosto, quindi loro hanno organizzato, ovviamente in network con gli altri Austroject e Kneipe sotto sgombero di Berlino, hanno organizzato una settimana di azione. Domani c'è un presidio, chiamato presidio video, non so cosa voglia dire, di fronte al syndicate. Poi venerdì c'è una sono feste, concerti per strada, sempre di fronte nella piazza di lato il syndicate, e questo sarà in preparazione a quella che poi sarà sabato sera alle 8. La manifestazione che si chiama Raus aus der Defensive.
Faccio una traduzione in tempo reale.
Fuori dalla difensiva.
Grazie mille.
Sì, quindi pronti a difendersi, in sostanza, ed è diventata chiamata nazionale, perché in questi ultimi 2 mesi sono uscite un sacco di azioni di solidarietà in altre città tedesche. Evidentemente questo ha creato una buona cassa di risonanza, che poi ha fatto diventare la chiamata da cittadina a nazionale. Quindi ci si aspetta anche arrivo di compagni tutta la Germania. Quindi questo sarà il 1 agosto, la notte del 1 agosto. Poi il 2 agosto invece c'è il training per i blocchi, che ai tedeschi piacciono tanto fare queste cose, E quindi diciamo, hanno provato a farla anche domenica scorsa, ma diluviava, quindi penso hanno fatto lo stesso sulla pioggia.
Okay. Spiegateci solo cos'è questo training per i blocchi, perché a noi abbiamo fatto entrambi delle facce un po' strane.
Brava. No, niente, spiegano un po' quello che sarà. Che succederà durante lo sgombero, quindi come loro hanno immaginato di difendere lo spazio. Ovviamente qua in questa sede noi parliamo di resistenza passiva, quindi
numeri da chiamare,
sì, se la polizia ti ferma cosa fai, cosa ti può fare, dove ti porto, ma insomma come comportarsi, varie cose, ecco.
Certo, un insieme di indicazioni su come comportarsi poi in questi contesti.
Sì. Perché poi questi training sono abbastanza comuni in Germania, si fanno spesso. Poi la settimana prossima c'è una cosa che si chiama Lange Nacht der Weisestrasse, cioè la lunga notte della Weisestrasse, che è la via del Syndicat. Quindi il 6... notte, 6 sera, dal pomeriggio penso inizierà, c'è diciamo la pezza di strada che teoricamente c'è di solito a settembre, quest'anno la fanno un mese prima per richiamare gente, e poi da lì ci sarà, presumo, l'invito a restare, perché lo sgombero è il 7 e come da copione la polizia non arriva alle 6 di mattina ma arriva anche alle 3 di notte. Quindi c'è già stato qualche anno fa al Friedel, che era un altro spazio di noi, con una cosa del genere, quindi ci starà tutta la notte, di modo che anche se la polizia chiude la strada, i compagni sono già davanti al sindicato, diciamo.
Okay.
Quindi questo è quello che
più o meno si prospetta. Sarà. Ecco, io volevo solamente rubare 30 secondi per spiegare al volo ai radioascoltatori e radioascoltatrici che il Syndicat è fondamentalmente un pub, no? È un bar, una kneipe, sicuramente molto schierata, sicuramente con una storia particolare, però questo dà anche un po' il polso della situazione, cioè non si tratta solamente di luoghi specificatamente con un appunto house progetto, con un passato di occupazione, ma si tratta anche di vere e proprie attività anche commerciali che per diverse questioni burocratiche, giuridiche, di contratto si trovano in situazioni ovviamente di ricattabilità con il coltello dalla parte non del manico e che quindi possono essere sgombrate. Però questo secondo me è anche significativo poi rispetto al discorso di prima, cioè il bastone in questo caso diventa anche abbastanza evidente, forte, cioè se si arriva a voler sgomberare, vuoi per motivi economici, vuoi per motivi politici, addirittura un pub, fondamentalmente con una certa storia, chiaro, ma un pub. E questo mi sembra anche piuttosto interessante, cosa che magari qua non è così comune, forse perché non ci sono questi tipi di esperienze, però è un elemento di interesse, credo.
Sì, poi non è l'unico pub sotto sgombero, anche la Moiterai a Kreuzberg è sotto sgombero, e diciamo la natura del luogo è la stessa, anche quello è un pub che fa iniziative politiche e anche quello è sotto sgombero per via che è finito il contratto, poi loro hanno un conflitto interno abbastanza pesante che hanno reso pubblico qualche tempo fa, tale per cui chi ha il contratto in mano pare che stia diciamo facendo un po' il gioco del padrone di casa. Comunque sì, è abbastanza scandaloso il fatto che addirittura dei pub richiamino, non è il primo esempio, questo del Syndicat, richiamino la presenza di una quantità di polizia incredibile per uno sgombero. Io non ho idea di quanto possa costare una cosa del genere, però penso che sia il padrone dell'immobile
molto bello
a pagare questa cosa qua.
Molto bello che questi luoghi stanno comunque raccogliendo tantissima solidarietà, soprattutto dal quartiere e da tutte le persone che abitano lì e da tutti gli esercizi commerciali che per 35 anni hanno diviso la strada assieme al Syndicat, perché comunque il Syndicat è più che un semplice pub, dopo 35 anni di presenza nel quartiere era diventato anche un punto di riferimento e un luogo dove che comunque caratterizzava questo quartiere, e con appunto questo incremento dei prezzi dell'affitto e la dislocazione degli esercizi precedenti si cambia completamente l'anima del quartiere. Diciamo che combattere per questi posti serve a mantenere intatta il più possibile lo spirito che rendeva questi quartieri particolari e significativi.
Certo, cioè, quindi è proprio una minaccia anche appunto alle relazioni poi appunto interne ai quartieri, nel senso non è solo l'attacco a un singolo posto, la singola esperienza, ma tutto ciò che ne gravita attorno. E poi da quello che raccontate questi sgomberi comunque avverranno in pompa magna, nel senso che saranno chiuse decine di strade, interi settori, i cosiddetti kids, interi borgate di questi quartieri militarizzati. Quindi con una forza probabilmente di imposizione piuttosto esagerata, e che dureranno non so quanto, speriamo il più lungo possibile, cioè che almeno fatichino il più possibile. Però tira anche un po' l'idea di qual è la volontà e qual è anche poi appunto, tornando al discorso di nuovo, scusatemi, ma del bastone alla crota, quanto poi sa essere forte questo bastone.
Ti è piaciuta
quando...
la metafora?
Mi è piaciuta moltissimo, sì, ormai me la sogno di notte. Però no, quanto questo bastone poi può essere forte ed evidente e pressante poi, no? Mano militari, cioè nel senso comunque con vie chiuse...
Che dice che ogni sgombero vi costerà 100.000 euro.
Ma speriamo.
lo dicono ogni volta che c'è uno sgombero, che comunque ogni sgombero ha un prezzo, e sicuramente è un alto prezzo anche economico, perché a seguito di ogni sgombero sicuramente ci sono...
Facciamoglielo pagare. No, comunque a parte la questione meramente economica dello sgombero, io avevo un paio di domande che riguardano sempre le prossime mobilitazioni. Innanzitutto un po' come sta reagendo la città, e poi un altro aspetto interessante che ho trovato nei volantini appunto di lancio sia della manifestazione sia delle altre iniziative: si parla del giorno X, ovvero una chiamata in questo giorno X a azioni decentrate fatte insomma per gruppi di affinità creative, ognuno secondo la propria sensibilità, ed è un come dire, una chiamata che per le nostre orecchie è qualcosa di piuttosto nuovo, nel senso non siamo abituati, almeno qua nella realtà che conosciamo qui in Italia, a questo tipo di chiamate. Quindi se volete spiegare di cosa si tratta.
Sì, guarda, stavo proprio pensando che non avevamo parlato del giorno X, quindi ora te lo raccontiamo.
Day X.
X è il giorno dello sgombero, evidentemente. In questo caso parliamo del Libic 34, no? Per esempio, per cui il processo, perché loro chiaramente hanno fatto ricorso col padrone di casa, hanno perso, hanno lì a inizio giugno, quando c'è stata quella manifestazione, e da lì ogni momento è buono, no? O cattivo, che dir si voglia. E questo momento dello sgombero sarà il giorno X. La chiamata a azioni dislocate, a gruppi di affinità, eccetera, eccetera, è una cosa proprio tipica tedesca. Mentre da noi c'è sempre un po' la linea dello spazio sotto sgombero, ed è una roba abbastanza, diciamo, tradizionale in Italia, qua in Germania. Devo dire che viene anche abbastanza rispettata un po' la spontaneità individuale, come si dice. Quindi ogni...
La creatività.
Certo, usare creatività.
Ogni idea è buona. Il movimento tedesco si è sempre visto se stesso come un insieme di tante anime diverse, da quelle più creative a quelle meno creative, a quelle più ortodosse, a quelle più avanguardiste, e questa roba viene rispettata in qualsiasi caso. Quindi in questo tag X, cioè giorno X, scusate, non ancora tradotto, il giorno X ci sarà una chiamata spontanea a chiunque ci ha avuto un'idea nel frattempo farà la sua azione.
Certo, la sua azione. Senti,
un invito a tenersi pronti, perché appunto chiaro. Non sapendo esattamente quando potrebbero accadere all'improvviso, diciamo, è un invito a tenersi pronti e ad essere reattivi propositivi per il giorno in cui verrà.
Calcolate che c'è una cosa, scusate se non l'abbiamo ancora parlato, che si chiama interstizionale, che è il network fra i kids, quindi i quartieri, fra quindi compagni e compagne degli spazi, che sono i maggiori promotori di queste giornate X, quindi giornate contro lo sgombero. Ci sono state anche varie iniziative, varie presidi, vari eventi, no, legati a questo giorno X, anche molte analisi intorno a che cosa fare e come farli questi giorni X. Immaginiamo uno scenario, per esempio, dell'IDIG 34, in cui ci sarà una militarizzazione estrema del quartiere, non solo della zona nord di Fedelsheim, cioè quella di Rio Strazio, ma anche della zona sud. E questo l'abbiamo potuto già vedere, abbiamo avuto un fantastico assaggino, quindi il 2 giugno, come diceva la compagna, qui è stato bloccata tutto il quartiere. Ora, di fronte a una militarizzazione di questo tipo, una manifestazione evidentemente non è possibile. Quindi l'unico modo è questa modalità, no? Quella più spontanea.
Sì, spontanea, un po' più diffusa, anche un po' più imprevedibile. Certo. Noi avremo una domanda che è arrivata ai telefoni di Radio Blackout, di cui ricordiamo il numero 346-667-3263. La domanda non è proprio facilissima, ma ve la poniamo, anche perché purtroppo andiamo quasi in chiusura. Allora, qua chiedono quante occupazioni negli anni scorsi sono state provate e come sono andate a finire, per intenderci il ricambio di occupazione generazionale. Quindi appunto una domanda un po' più ci sono tentativi di occupazione che riescono, che sussistono, e anche forse questa domanda è legata anche un po' più all'aspetto italiano, cioè dopo un po' qua magari crescono nuove occupazioni, c'è un ricambio generazionale, le cose anche cambiano, si mutano, e così anche a Berlino. Raccontateci un po', se vi va.
Sì, allora diciamo che ci sono sempre vari tentativi di occupazione, anche quest'anno ce ne sono stati alcuni a settembre e altri nel corso degli ultimi mesi. Purtroppo tutti questi tentativi di occupazione di edifici, case sfitte, appartamenti, comunque lasciati vacanti da tempo e quindi non usati da nessuno, vengono in ogni caso sgomberati entro 24 ore o poco dopo, sempre per l'applicazione della Berliner Linie di cui
parlavate. Sì, di quella famosa, esatto, la Berliner Linie di cui parlavate prima.
A settembre scorso c'è stato questa settimana di iniziative che si chiamava Tumalvat, dove ci sono state delle giornate di azioni e di proteste che sono culminate con l'occupazione di un paio di spazi che anche loro hanno resistito pochi giorni. Per quanto riguarda magari il movimento delle Wagenplatz, che sono queste comunità dove la gente vive con i loro mezzi, furgoni o trailer, magari le occupazioni sono durate un po' di più, perché magari non interessavano edifici ma terreni, che magari fino al momento in cui non arrivava il cantiere effettivamente con le ruspe venivano tollerate per qualche mese. E questo è il caso del Wagenplatz femminista di Zela, che prima stava occupato a Lichtenberg, poi è stato sgomberato e si è spostato in un altro posto, a Rummelsburg, è stato sgomberato e purtroppo le ragazze non hanno potuto accedere all'interno dei loro mezzi, quindi delle loro abitazioni durante lo sgombero. Si sono spostate in segno di protesta davanti all'IBIG 34 la scorsa settimana, occupando la piazza di fronte tra il 94 e l'IBIG, e anche lì cercando di portare iniziative appunto in piazza di solidarietà però purtroppo anche lì sono state sgomberate. Alcune occupazioni che sono durate un pochino di più sono state quelle riguardanti il movimento di supporto e solidarietà per i refugees, che negli ultimi anni Berlino, diciamo, è stata anche molto attiva da questo punto di vista, creando molta solidarietà con tutti i rifugiati che arrivavano in città. C'è stata l'occupazione storica di una piazza in Oranienplatz 5-6 anni fa, di più, 7 anni fa, Dove appunto refugees provenienti da varie nazioni hanno marciato per chilometri e chilometri, okay, partendo dalla Francia,
dalla Tunisia forse,
hanno marciato per numerosi chilometri fino a quando sono arrivati a occupare la piazza. La piazza è rimasta occupata per un anno e mezzo, era un inverno anche molto rigido, mi ricordo che nevicava moltissimo e si è creata questa piccola tendopoli di supporto dove tutte queste persone hanno vissuto per mesi cercando di avere i documenti e di avere una regolarizzazione nella città. A seguito dello sgombero di Oranienplatz hanno occupato una vecchia scuola e anche lì è durata per un po' di mesi e poi è stata sgomberata pesantemente, è morta anche forse una ragazza, mi sembra, durante quella settimana di violenza e di repressione.
Magari poi su questo anche sarebbe opportuno, ecco, magari in futuro fare anche chissà un approfondimento, visto che di cose da dire evidentemente ce ne sono molte e questa narrazione di città pacificata poi in realtà non è così reale come ci state raccontando. E quindi, tanto per riassumere, tanti tentativi, purtroppo non tutti finiti bene, però sicuramente tanti tentativi e un po' anche di volontà nel riuscire a scardinare alcune dinamiche magari incrostate da tempo. Però sicuramente da quanto ci raccontate la volontà c'è. Noi forse stiamo quasi per andare in chiusura perché sono ormai le 19:51 e il sole è quasi basso sotto le case qua nell'afa torrida di Torino. Non so se avete da dire qualcosa al volo, io ricorderei appunto quindi l'appuntamento più importante, quello di sabato sera 1 agosto. C'è già un ritrovo e un orario?
Sì, certo, un attimo che ve lo dico. Quindi, allora, alle 20 a Fruit Plus, che è a fianco al sindacato, diciamo una piazzetta.
Ok, quindi un corteo che porterà avanti tutta una serie di rivendicazioni, non solo legate al sindacato, ma anche a tutte le varie esperienze sotto minaccia, ecco.
Sì. E farà, diciamo, tutta tutta Noicon, c'è cioè una route lunghissima, infatti sarà interessante. E poi appunto lo sgombero del 7 che verrà anticipato dal presidio dal 6 sera, diciamo, con concerti, eccetera.
Ok, perfetto, quindi la 6 sera di fronte al Syndicat, il giorno X dello sgombero il 7 probabilmente, giusto?
Sì, lo sgombero lo vogliono fare fissato per il tempo.
Ok, perfetto. Che dire?
Dire che ovviamente vi ringraziamo, come diceva Fra prima, sicuramente ci sono altri aspetti molto interessanti da snocciolare. Uno lo avete proprio cominciato adesso in chiusura, quello di rifugiati e rifugiate. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per concludersi, quindi noi vi ringraziamo
molto, in bocca al lupo anche per tutte queste iniziative e magari anche risentirci su come poi quali sono state le risposte, come andranno avanti, magari a fine estate sarebbe interessante capire come si è evoluta la situazione.